Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement
dormir. Domani è un altro giorno.
E puis je fume.
Con Patricia Barbetti.
J'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant.
When I'm done, done, darling, when you come and see me falling one more and one more. A drink and then collapse, not feeling right, my back is weak now. Not feeling good, I'm on my knees now. And I should be leaving, maybe helping if you could just drive me home. Not feeling good, I think I'm done tonight, yeah. Not feeling good, just drive me home.
Beh, grazie, grazie, grazie. Non c'è inizio migliore che iniziare in musica live con la chitarra di Leo Pusterla oggi. Un caro saluto innanzitutto a chi ci ascolta, Patricia Barbetti al microfono, seguita in regia di Igor Gianola. E non siamo soli, appunto, perché a suonare questi accordi, a cantare queste parole, era il nostro ospite di oggi. Leo Pusterla, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Patricia, buongiorno Igor dalla regia e tutti gli ascoltatori da casa.
E allora, per tutti quelli che conoscono Igor Gianola anche come musicista, oggi di musicisti ce ne sono due, di chitarre varie in questi spazi, se è sempre un piacere. Allora, cantautore, chitarrista, band leader del collettivo Terry Blue, ma fermiamoci un attimo lì, cantautore ti calza come definizione, diciamo così? Forse sei più un songwriter?
Sì, ma in realtà potremmo usare entrambi i termini forse, e ultimamente ne aggiungerei un terzo, che è quello che vorrei diventare, cioè tecnico del suono.
E di questo parleremo anche, infatti, però soprattutto Leo Pusterla è qui con noi perché di recente pubblicazione, veramente fresco di stampa, il suo ultimo disco, Only to be There, per Aerosonica Records di Bologna, ed è un disco che raccoglie ben 28 brani, coraggiosissimo, di questi tempi, molto prolifico anche, e un disco intorno alla tua personale idea di resistenza, di questo si è parlato in varie interviste, anche sui giornali, e di questo parleremo anche noi, Leo, che fra l'altro, lo diciamo, non ha neanche 26 anni, quindi gli darò del tuo, è giovanissimo, sono molto contenta di averti qui con noi. Per il resto del programma, visto che finalmente ci sono e si possono vedere dal vivo spettacoli nelle sale teatrali che hanno potuto riaprire, di danza in particolare parleremo fra non molto con Tiziana Conte, responsabile per il Ticino della nuova edizione della Festa Danzante, la 16ª, ieri sera un'anteprima all'HAC nella Giornata Internazionale della Danza, mentre la festa partirà il 5 e andrà avanti fino al maggio 9 maggio in varie città della Svizzera e anche qui da noi. Dopo le 11.30 avremo con noi Moira Bubola ed Enrico Magrelli, i nostri cinefili di oggi, per parlare di tre nuovi film. Spazieremo, direi, ad ampio raggio fra generi e anche nazioni, un film coreano-statunitense, uno danese e uno italiano. Ma prima di tutto andiamo a conoscere meglio Leo Pusterla, grazie come sempre al suo ritratto sonoro, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo assieme.
Partiamo dal nome. Se suo padre avesse dato retta alla moglie, Leo si sarebbe chiamato Blue Pusterla, ed è certamente per questo che il nome del suo progetto artistico è Terry Blue. Comunque, anche senza un nome bizzarro, la sua personalità, un po' stravagante, lo è. Sin da piccolo, anche grazie alla splendida casa sul lago in cui è cresciuto, ha avuto molta fantasia, ha giocato con amici immaginari, con spade fatte di bastoni o sprofondato nella lettura. In seguito si è appassionato all'arte, ha fatto un po' di teatro, è nata la passione per il cinema, quella per la musica, e ha iniziato lo studio della chitarra. Nascono così le sue prime composizioni, ispirate a Bob Dylan e a Leonard Cohen. Durante un percorso formativo in una casa anziani a Losanna, ha incontrato persone piene di storie da raccontare e si è avvicinato al mondo della malattia e della cura. In quel periodo, nel reparto di cure palliative, ha visto cose a cui un ventenne non dovrebbe mai assistere. Uno dei suoi primi dischi lo dedica ai suoi pazienti. Tornato a Lugano, registra il suo quarto disco, vero e proprio spaccato degli ultimi 3 anni, Anni pieni, Un viaggio in Brasile, una tournée in Kosovo, un nuovo contratto discografico e la scoperta dell'Accademia del Suono di Milano. Inizia così finalmente un percorso in cui si sente sereno e in equilibrio con se stesso. Certo, i difetti sono rimasti, il suo disordine è tale che se ci fosse il rischio di perdere la testa, perderebbe anche quella. Tanto sbadato è nel quotidiano quanto attento all'altro, capace di empatia e di ascolto, cosa che spinge gli altri, spesso anche sconosciuti, a confidarsi con lui. Molte sue canzoni sono nate da questi incontri. Leo ha però anche la capacità rara e disarmante di non mandarle a dire, senza offendere, semmai spiazzando. È genuino, sincero e schietto. Permaloso? Anche. Odia le ingiustizie, libri e film troppo smielati, così come le scadenze e gli esami. Capace di scrivere il testo di un brano in sole 2 ore, prima lo visualizza come un'immagine fissa di cui non riesce a liberarsi e in quei momenti, assorto nei suoi pensieri, il mondo fuori scompare per un po'. Presente e assente allo stesso tempo, Leo vive costantemente tra 2 mondi paralleli, quello reale e quello immaginario. Non si può pensare di cambiarlo. Se non fosse così, non ci sarebbero i Terry Blue.
Allora, vedo che Leo sorride, quindi come hai vissuto questo momento?
Come se avessi uno specchio davanti a me.
Quindi era preciso.
Piuttosto preciso, direi, sì.
Beh, direi che c'è questa bella immagine che corrisponde molto anche all'artista, l'artista un po' con la testa fra le nuvole, no? Fra realtà e immaginario, appunto. Si è parlato qui del nome, di questo blu, che allora adesso ci fa capire questo nome d'arte dei Terry Blue. Non si può non far cenno a quello che è un cognome noto anche perché sei figlio di Fabio Pusterla, poeta, saggista, traduttore, insegnante ben noto nella nostra regione, e noi ai figli d'arte, insomma, lo sono, i giornalisti si chiede sempre quanta influenza ha avuto o ha un genitore così noto, insomma. In particolare andrei piuttosto nel rapporto con la scrittura.
Moltissimo, ha avuto un'influenza importantissima sul mio modo di approcciarmi a un testo, a una canzone in questo caso, però devo dire anche che questa influenza non l'ha avuta in quanto scrittore, ma in quanto padre, che è una differenza sensibile secondo me. Non ho mai pensato a mio padre come al grande poeta, ecco, non riesco a vederlo in questo modo, quindi sì, ha avuto un'influenza fondamentale, ma in questi termini.
Fra l'altro, in una puntata di Cult Plus che è in onda sul web della nostra RSI si può vedere anche il bel rapporto che c'è fra di voi, perché c'è lui che suona la chitarra e tu che declami una poesia sua, sì. Insomma, che la leggi, che era dedicata peraltro a te. Noi ci siamo conosciuti proprio in un'occasione così al San Materno di Ascona la scorsa estate, davanti alle sbarre si intitolava quella serata, un incontro all'aperto, uno dei primi dopo il lockdown della scorsa primavera, e c'era questa bella collaborazione fra poesia e musica, ed è lì che ho colto questo talento, questa bellezza della tua scrittura. Abbiamo detto lo studio della chitarra, le tue prime composizioni ispirate a Bob Dylan e Leonard Cohen, devo dire un po' si sente, più Bob Dylan che Cohen. Altri ispiratori?
Assolutamente, ce ne sono molti altri e in questo momento molto più importanti per me di Cohen e Dylan, che in un certo senso sono un capitolo fondamentale della storia moderna musicale, non solo, però in tempi più recenti devo dire che io mi sono avvicinato molto alla musica britannica, e quindi primo tra tutti direi Ben Howard, che è un giovane cantautore, compositore londinese, Bon Iver, un altro collettivo molto famoso americano, e metterei al terzo posto un cantautore molto poco conosciuto, Leif Follenbeck, un canadese pianista strepitoso. Direi che sono i miei 3 grandi
Così abbiamo scoperto altri musicisti, artisti che non forse tutti coloro che sono all'ascolto conoscono. Con te nel collettivo, perché è così che l'hai definito, Terry Blue, ci sono altri nomi, lascio te ricordarli, giusto?
Esatto, sì. Allora abbiamo Andrea Zinzi, chitarrista e compositore nel collettivo, Giuliano Ross, bassista e compositore, Matteo Mazza, batterista, membro più antico del collettivo, e Leonora Gioveni ai cori. Anche lei compositrice, Andrea Cosentino in veste di tecnico del suono e sound designer, e Martina Santurri che si occupa del concetto grafico di Terry Blue.
Quindi una storia partita un po' in modo individuale da solo, questo Terry Blue era il tuo alter ego, il tuo nome artistico, e poi si è allargato a un collettivo per l'appunto di musicisti. È meglio lavorare assieme, è meglio...
Assolutamente, penso che sia fondamentale, perché quattro teste inevitabilmente fanno qualcosa che una sola non poteva neanche lontanamente immaginare. E inoltre, come ti dicevo prima, io non sono... Oddio, comincio ad accettare il fatto di dire di essere un musicista, ma non conosco la musica come la conoscono i musicisti con i quali lavoro, e il loro apporto in questo senso è fondamentale, perché si allontana dalla scrittura pura e dura di un brano molto viscerale come la faccio io, alla composizione studiata invece da jazzisti e professionisti di fatto.
Ecco, hai proprio detto una parola, un termine, un aggettivo, viscerale, che secondo me ti corrisponde molto. Ho letto per esempio di te che dicono, tra virgolette, una qualità ipnotica nella musica e un tono teatrale nella voce. Non so se teatrale, a me sembra molto autentico e lo definirei più viscerale, non so come lo vivi tu. Però tornando ai vari musicisti, ci sono le varie influenze, perché alcuni vengono dal mondo del jazz, ma nella musica che fate ci sono territori molto ampi e diversi, dal soul al funk, c'è il folk, ci sono metriche hip hop e altro ancora, appunto il cantautorato, i songwriter britannici soprattutto. È questa la varietà di aree a cui attingete?
Sì, soprattutto in questo disco dove il nostro obiettivo principale era quello di sperimentare il più possibile, come dici tu, tutte queste piccole influenze che ognuno di noi porta, distanziandoci da quanto abbiamo fatto in precedenza, perché io resto dell'idea che sia molto facile fare una brutta copia di un disco e entrare in una sorta di loop ripetendosi di fatto, e quindi vorrei arrivare a dire un giorno tutti i miei dischi sono diversi e ogni volta vedo un percorso diverso e una crescita. Quindi qui in questo disco in particolare sì, c'è tantissimo hip hop, c'è tantissimo jazz, e avevo questa necessità, forse anche perché sono 28 brani ed è così corposo, era necessario dare questa ampiezza di orizzonti diversi.
Ecco, arriviamo al coraggio strepitoso che hai avuto, perché di questi tempi, come scriveva Beppe Donadio poco tempo fa sulla Regione, c'è da riempire tre vinili con questa musica, e ci vuole coraggio, perché insomma già pubblicare un CD di questi tempi è una grande sfida, però tu sei andato dietro al tuo istinto.
Sì,
quindi è un doppio CD.
È un doppio CD che sono consapevole essere una scelta molto inusuale, appunto, come dicevi tu. Allo stesso tempo è anche una delle cose che ha convinto Area Sonica Records Bologna a prenderci sotto le loro ali. E in più c'è anche un discorso che è forse meno concreto, ma a cui sono molto affezionato. Io trovo che la musica si sta prendendo in generale una direzione terribilmente commerciale, ma non in quanto a genere commerciale, ma in quanto a ottica. Sempre di più la musica è una merce, il singolo spesso viene valutato, ce lo insegnano anche a scuola, dai primi 6 secondi. Ecco, questa dimensione non mi è vicina, anzi.
Capisco benissimo, quindi approviamo quello che hai fatto. Quando uno ascolta se stesso ha la possibilità di farlo, naturalmente. Quanto di autobiografico c'è nei tuoi testi e quanta urgenza, voglia di raccontarsi?
Dunque, in questo disco c'è moltissimo di autobiografico, è stata la grande sfida anche personale per me, ne parlavo recentemente, di mostrarsi così tanto e di raccontarsi così tanto, perché non è stato facile. Quando è uscito il disco il 6 aprile e l'ho ascoltato per la prima volta pubblicato, ho avuto una specie di crollo emotivo, perché ascoltare questi testi e vederli allontanarsi, perché non sono più miei ora, sono di tutti, è molto particolare, ma è una necessità, come dici tu, raccontarsi e raccontare il mondo attraverso se stessi e viceversa. Sì, penso che sia una necessità mia e qualcosa di cui ho profondamente bisogno.
E poi la canzone, la composizione possono diventare una sorta di filtro, come dire, di canale in cui esprimere, convogliare, eventualmente trasformare, quasi un'azione catartica, no? Che è terapeutica.
Sì, terapeutica.
Tu che hai lavorato nel mondo della cura, cosa ne pensi?
Direi che è uno strumento sociale, prima di tutto, nella misura in cui il concetto di terapia è pericoloso, secondo me, perché se uno fa musica soltanto per guarire qualcosa è legittimo, è molto nobile, ma non so se è davvero un gesto artistico o soltanto uno sfogo. Secondo me, una volta che si è preso il dolore, la sofferenza, e lo si è rielaborato e se ne si fa qualcosa, allora lì entra in gioco il gesto creativo. Se invece è uno sfogo, un flusso di coscienza, è qualcosa di diverso. Quindi la terapia, non lo so, strumento sociale sì, strumento di analisi del mondo, di veicolo di messaggi sempre sociali, secondo me, è importante dirlo, la musica ha una responsabilità, secondo me, come ogni altra forma di linguaggio.
Dell'idea di resistenza abbiamo detto qualcosa, perché è una cosa che è ricorsa, insomma, nei titoli anche delle tue interviste, quindi non possiamo non parlare anche di questo, resistenza, non resilienza. Quindi fai riferimento soprattutto a quest'ultimo anno o in generale?
No, io è un concetto che si riferisce, potremmo dire, a tutto. Io ho elaborato quest'idea spinto nel vedere sempre più spesso questa parola resilienza spuntare di qua e di là. Dobbiamo essere resilienti,
dire sì, se ne è un po' abusato, diciamo, sì.
Diciamo, ecco, io quando mi capitava di essere in ospedale, mai avrei pensato di dire a una persona in fin di vita deve essere resiliente, perché non penso avrebbe reagito molto positivamente. Secondo me c'è una distinzione. Resilienza è una parola che si riferisce a una proprietà dei metalli che riprendono la loro forma dopo un attrito. Gli umani non possono fare questo, secondo me, ed è sbagliato pensare di poterlo fare. È una fuga in realtà dal dolore. Invece resistere per me implica uno sforzo, una battaglia,
lotta.
Una lotta, ed è una parola a cui sono molto affezionato. Sì.
Leo, le domande sono tante, Leo Pusterla con noi oggi, le domande sono tante e le continuiamo a fare. Prima però voglio fare un accenno, perché è stato detto anche nella scheda, hai fatto anche un pochino di teatro, fra l'altro c'è un video, lo dico pubblicamente, lui non vuole, se ne vergogna, ma su YouTube c'è un video in cui interpreta la parte di Alidoro nell'ultima notte nel paese dei balocchi, che è evidentemente ispirato al Pinocchio di Collodi. So che appunto non ne sei molto felice, ma per questo l'ho guardato e invece devo dire niente male, quindi adesso ti invito, hai la chance di tornare a fare l'attore per un momento, aprendo con noi lo spazio del teatro.
La vita non è che un'ombra che cammina, un povero commediante che si pavoneggia e si agita, una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e di furore, che non significa nulla.
Che dire, bravo, bravo. Beh, uno che canta, scrive le sue canzoni, non dico che è anche un po' attore, ma insomma la voce la sa usare, anche dare peso alle parole. Allora, siamo dietro il sipario, siamo entrati nello spazio del teatro e ricordo che sono riprese le attività, non mancano le offerte di spettacoli teatrali, al Foce per esempio questa sera e domani 30 aprile e 1 maggio in scena c'è l'Edvina Costantini con Carneficina, de opera a retablo, ispirata al testo omonimo di Andrea Bianchetti, dunque un incontro fra poesia e teatro, un contrasto di temi, di linguaggi anche piuttosto forti, cruenti, ma è una sorta di fiaba allo stesso tempo, una fiaba, diciamolo, per adulti, che chiama, invita gli spettatori a interrogarsi sulle proprie carneficine personali e di riflesso sulla propria storia. Segnalo anche al Teatro Sociale lunedì prossimo 3 maggio che va in scena Kiss, Loving Kills, è il sottotitolo, di e con Camilla Parini e altri interpreti, secondo capitolo della ricerca sull'amore condotta dal collettivo Treppenwitz. Camilla Parini, che fra l'altro mi fa un po' da trédunion con il prossimo argomento, perché è artista presente nella prossima segnalazione. Guardando infatti più avanti, nella prossima settimana arriviamo adesso alla festa danzante che partirà in varie città della Svizzera, ben 30, una 16ª edizione di cui vogliamo parlare adesso con la responsabile per il Ticino, Tiziana Conte. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Patrice, buongiorno a coloro che sono in ascolto di Rete 2.
Dunque, Tiziana Conte, all'insegna della flessibilità e dell'improvvisazione, leggo da programma e fra virgolette, non possiamo fermarci, dobbiamo continuare. Dunque, questa sorta di parola d'ordine, mettiamola subito in evidenza perché rivela l'urgenza, la necessità di esserci, di continuare a muoverci, esprimerci col corpo. Quindi un'urgenza fondamentale in questo momento, in un'epoca che ci porta sempre più nella, diciamo, nella sfera del mentale?
Esattamente, cioè è stato per noi, come per tutti, molto doloroso l'anno scorso dover annullare la festa danzante e così salvare la possibilità di avere un rapporto col pubblico nell'online, solo online. E quest'anno siamo veramente davvero molto emozionati. Ieri si è tenuta un'anteprima perché era la giornata internazionale della danza. Abbiamo avuto la possibilità di vivere insieme al pubblico una proiezione con dei cortometraggi di danza e questa comunità che si viene a creare è assolutamente necessaria, indispensabile, l'essenza stessa delle arti sceniche, certo, insomma, della ritualità sociale. Quindi ritornare con cautela, con tutte le precauzioni, con tutte le difficoltà e anche con molta ostinazione da parte sia dei programmatori ma anche degli artisti, è pura gioia, questo senza ombra di dubbio, pura gioia, pura emozione.
Hai parlato di comunità, Tiziana, quella che non si può fare al momento nelle piazze, quella che appunto è stata rimandata e si rimanda, però la festa danzante comunità la crea, ed è una bellissima cosa, con le tante collaborazioni fra le varie realtà artistiche della nostra regione, no? Che lascio a te elencare, perché c'è proprio una serie di situazioni, di cose in programma che prevedono collaborazione con l'AC, con un paio di musei, col Circolo del Cinema.
Esattamente, diciamo che il principio di Reso Rete Danza, che è l'associazione Mantello che anche organizza a livello nazionale, perché voglio ricordarlo, come giustamente hai detto prima, sono 30 le città, è una manifestazione nazionale dunque, che festeggiano la danza, ha però ognuno nella propria città, nel proprio cantone, lo declina come dire in rapporto al proprio territorio. E noi quest'anno, come sempre, abbiamo creduto nel lavoro di rete e cooperativo e siamo partiti anche su una riflessione che è un po' comune, penso, a molti: com'è la fragilità dei corpi, com'è la fragilità dell'umano, come anche la disabilità in realtà è così vicina a noi, no? In questo anno di pandemia le riflessioni sono state molte intorno al corpo, che è anche naturalmente il nostro, è la nostra mente, perché non c'è certo una separazione in questo. E allora sì, abbiamo pensato, abbiamo chiesto di poter collaborare con Lugano in Scena, in modo particolare con il LAC e con il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea per Lingua Madre, e potremo declinare 3 progetti in danza in un altro modo, arricchendoli della presenza di chi li ha realizzati e anche con una performance sonora di Chiara Versani. Avremo anche una rassegna di cinema su cinema e danza, che qui è una coppia indissolubile e ha una storia molto lunga, dagli albori del cinema, da Louis Fuller ai giorni nostri, e grazie appunto alla collaborazione con i Cineclub ci sarà la possibilità di vedere film contemporanei usciti tra il 18 e il 19 che appunto raccontano di questa storia. E poi avremo anche la possibilità di collaborare con 2 musei che da anni sono nostri amici: il Museo d'Arte di Mendrisio, che presenta un'installazione in anteprima ticinese di Nunzio Impellizzeri, ma anche con il Museo Vincenzo Vela, che offre dei workshop per i più piccoli e anche la possibilità di vedere il film, il cortometraggio di Larry Bott, artista internazionale che ha vinto lo scorso anno anche la Biennale Danza a Venezia. Sì. Ma anche la collaborazione, ci terrei a dirla questa, con il Festival Orme, il Teatro Danzabile, e c'è una masterclass che per chi si occupa di arti sceniche è veramente un'occasione molto interessante, con Anja Nauer, un'artista, una performer che è senza un arto e che ha fatto di questa sua, diciamo, disabilità anche un progetto assolutamente creativo, interessante, dove il limite in realtà, se lo si conosce, non è un vero limite, ma è l'occasione per conoscersi meglio e per saperli usare diversamente, insomma.
Certo, e così appunto in questa panoramica che ci hai fatto di corsi, atelier, masterclasses, eventi speciali e proiezioni, hai lanciato anche questo tema che è un po' il fil rouge, la fragilità, l'inclusione. Beh, invito chi ci ascolta
posso ricordare, certo, scusami, ecco, perché questo è molto importante. Ho parlato di artisti internazionali, ma abbiamo anche una compagnia locarnese, la Mops Dance Syndrome, che presenterà il 7 maggio e siamo particolarmente orgogliosi di averli anche nel nostro calendario, perché ha vinto un premio importante. Proprio recentemente sì. È stato comunicato che è il premio patrimonio e saranno presenti al Teatro Foce, dove ci faranno vedere anche cosa significa un processo di creazione, ci offriranno un assaggio della loro ultima creazione, ma ci racconteranno anche di un loro libro, appunto questo libro che raccoglie un'esperienza decennale. Ecco, questo è il filo rosso, si completa anche con una certo. declinazione più locale, ma non per questo di grandissimo valore.
Certo, certo, assolutamente. Dunque www.festadanzante.ch, su questo sito trovate in dettaglio tutto il programma. Tiziana Conte, grazie infinita per essere stata con noi, alla prossima, buon lavoro e buona danza.
Grazie mille anche a voi e buona giornata, buon fine settimana.
Those are things I need to say, like I don't need to be safe now. Those are days I spend alone inside, trying to keep it all safe and clean. So may I ask you not to talk about that day I've been trying, leave me alone. So all these days has been away somewhere, trying to keep it all safe again. And I will keep the body on the sinking boat for you. Only trust the winds and only feel the port in front of you. And we never land, running, floating far too close to be friends. We'll keep the body on the sinking boat for you. Well, all those times I've been away somewhere, I could not take you.
Safe and Clean, salvo e pulito, sembra proprio un titolo molto adatto a Leo Pusterla a questi tempi, qui bisogna essere al sicuro, puliti, lavarsi le mani, ma forse non l'hai scritta per questo.
No, no, in effetti è un brano precedente a, purtroppo. Cioè, no, purtroppo, per fortuna, all'emergenza sanitaria.
Allora, dicevamo prima di questo incontro con Tiziana Conte, che ringrazio ancora, di cui abbiamo parlato, con la quale abbiamo parlato della festa danzante, di vari altri argomenti che si potrebbero trattare, per esempio quello del mondo dell'acustica, del suono, che stai esplorando adesso, perché da quello della cura, che hai in qualche modo vissuto a Losanna, sei adesso a Milano, all'Accademia del Suono, che è già un suono un nome bellissimo, e quindi c'è un aspetto importante anche di questo, l'acustica in quello che fai, non prendi solo la chitarra in mano e canti, ma cerchi un certo suono. Come è stato registrato allora questo disco, questi 28 brani?
Ah sì, questo disco è molto particolare da questo punto di vista, perché in questo devo assolutamente ringraziare ancora una volta Andrea Cosentino, un grandissimo amico e un professionista allucinante dal punto di vista del suono, perché è riuscito a far coincidere 28 brani registrati in situazioni molto diverse. Molti brani sono stati registrati nel mio vecchissimo appartamento di Losanna, che era 12 metri quadrati praticamente, minuscolo.
E risuonava bene magari.
Però risuonava abbastanza bene. Una parte dell'album è invece registrato in studio a Certara, qui in Ticino. Una parte è registrata a Milano, nel mio attuale appartamento. Insomma, mettere insieme tutte queste cose e far sì che avessero un filo conduttore, un'alchimia, è davvero un lavoro impressionante a livello di acustica del suono, ed è forse una delle cose che mi ha spinto a studiare questa pratica, anche perché mi hai fatto pensare ora a questa cosa, è una cura del suono, cioè qualcosa di simile a quello che facevo prima in realtà.
C'è sempre un prendersi cura di qualcosa, non per forza delle persone. In passato è stato appunto il conoscere anche persone disagiate con problemi di malattie mentali, quindi un confronto, come è stato detto nella scheda, con cose che un ventenne non avrebbe mai dovuto vedere. Cosa ti porti dietro da quella esperienza?
È una bella domanda, perché non sono ancora sicuro di essere in grado di risponderti, non lo so.
Non l'hai ancora elaborato,
no,
stai ancora
sono certe cose che mi rendo conto che davvero non avrei forse dovuto vedere, che mi hanno complicato parecchio la vita, quindi non saprei che cosa mi sto portando dietro di tutti quegli anni.
Magari le elaborerai e saranno motivo di crescita,
sì,
anche magari incanalandole, come già hai fatto del resto nelle tue canzoni. Stiamo andando verso il cinema, ma c'è ancora un brano tuo da ascoltare. Una cosa che non è stata detta nella scheda è che tua mamma ti faceva vedere, sembra una tortura, ma magari tu eri contento a 8-9 anni, i documentari russi.
Sì,
adesso che film guardi? Per reazione magari l'opposto, intrattenimento puro o no?
Diciamo che no, non è proprio l'opposto, però devo dire che sono un amante del cinema che vorrebbe vedere più film, come sono un lettore che vorrebbe leggere di più. Devo dire che la musica ha preso così tanto spazio che effettivamente ormai piuttosto scelgo Fringe, magari, la serie TV di turno per rilassarmi invece che
lanciarmi. Ti ha ispirato per
che
un brano.
Ispirato, esatto.
Ho letto anche questo. Adesso andiamo verso questo Leaving That Town, cosa che vuol dire lasciarsi dietro una città. Forse il titolo dice già molto, ma non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Leaving That Town è un brano di addio a Losanna, che ho scritto partendo da Losanna. È un brano molto particolare, molto sentito a livello personale e particolare anche per come è stato registrato, ma forse di questo parleremo più tardi.
Lo ascoltiamo.
My lesson, I promise I will stand tall, steady in the morning light. She goes kind and take away all of the wasted years, all of the good times. And she only needs a brand new life. Only need some time now, but I'm living that town, and the tragedy is over now, and poetry is just a creation. Come and see it all. Somewhere safer, out of town, out of Amsterdam, or in the safe countryside, learn that child how to run right. But I'm living that town, where every's over now.
Leaving That Town, Terry Blue con Leo Pusterla, leader, ti piace questa parola?
Ma sì, dai.
Qui con noi oggi il nostro ospite, e però è appunto, come dicevo, tempo di passare al cinema, di parlare di nuovi film, e dunque accogliamo i nostri critici come si deve.
C cinefili senza guinzaglio.
E al cinema noi oggi ci andiamo con Moira Bubbola. Buongiorno e benvenuta.
Sono contenta di andarci con voi, buongiorno.
Buongiorno a te e ad Enrico Magrelli in diretta telefonica da Roma. Ciao Enrico, ben ritrovato.
Buongiorno.
Dunque, pensavo a quante volte ultimamente abbiamo parlato di film in odore di Oscar, adesso che sono stati assegnati. Fra l'altro ne abbiamo uno dei nostri tre film che era in odore, fra virgolette, di Oscar. I premi domenica scorsa, 25 aprile, li avrete già commentati in altri spazi, ma io vorrei un accennino comunque qui da voi, Moira.
Un accennino? Allora, vincitrice annunciata, Chloe Zhao, sono contenta da una parte perché era importante che la statuetta per la miglior regia ritornasse nelle mani femminili dopo il 2010, prima donna a vincere un Oscar, Catherine Bigelow, nel 2010, 11 anni dopo un'altra donna. Miglior regia, miglior film, miglior interpretazione femminile, quella di Frances McDormand per questo Nomadland. Un film sicuramente da vedere, interessante, in una stagione, quella di questa annata, un po' tiepida secondo me, non è che abbiamo visto dei grandi capolavori.
Enrico, vuoi aggiungere qualcosa?
No, Moira ha detto bene, è stata un'annata un po' sbiadita, mettiamola così, insomma, e quindi i premi che poi comunque fanno, così sono una sorta di termometro dell'annata, rispecchiano questa annata un po' così, un po' affannata e affaticata, insomma, ecco. Io avrei, ma non voto purtroppo per l'Academy, avrei votato diversamente, ma
cosa avresti votato, Enrico?
Ma guarda, forse avrei votato tra i film, se si deve premiare, giustamente, come dicevi, no? Il ritorno, credo che la regista di Una ragazza promettente meritasse forse di essere premiata per la regia. Nomadland credo sia un buon film, no? Un film discreto più che buono, però la regia non mi sembra la cosa più riuscita di tutto il film, ecco.
Ah, interessante, devo andare a rivedere Una ragazza promettente, perché io invece ho diverse perplessità su Emerald Fennell, mi ha fatto arrabbiare.
Allora, mi sa che oggi vi arrabbierete ancora, così ho una sensazione.
Bene,
allora andiamo col primo titolo.
David, guarda, ha le ruote.
Le ruote?
Cos'è questo posto?
È la nostra nuova casa. Abbiamo detto di volere un nuovo inizio. È questo. Papà coltiverà un campo gigante.
Allora, vincitore di alcuni premi al Sundance Festival, abbiamo qui un film che, leggo, parla del sogno americano e lo fa attraverso una famiglia coreana. Partiamo dal titolo, Moira Bubbola. Minari cosa significa?
Minari è il nome di un'erba che viene usata nella cucina asiatica, una sorta di prezzemolo, ed è, diciamo, la speranza di riuscire a vivere in una terra straniera. Lo diventa, è la metafora di questa riuscita, perché tra l'altro noi seguiamo le vicende di questa famiglia che ricorda le avventure della famiglia di Lee Isaac Chung, il regista, perché appunto anche Lee Isaac è figlio di una famiglia coreana che ha scelto poi il sogno americano. Questo sogno è un sogno difficile. Noi vediamo questa famiglia che cerca in tutti i modi di farcela, perché il papà vuole diventare un agricoltore e vuole poter coltivare verdure che accontentino la comunità asiatica. Hanno due figli, il bambino più piccolo è una forza della natura ma ha anche un problema al cuore, dunque i due genitori sono molto attenti nei confronti di questo bambino. C'è tanta volontà di riuscita, i toni sono molto pacati ed è questo che io ho apprezzato. Forse anche perché io sono figlia di emigranti e quando vedo raccontare l'emigrazione con questi toni molto autentici, toccanti, emotivamente appunto veri, senza scene melodrammatiche, la sento molto vicina. Cioè gli emigranti sono persone che hanno fatto degli grandi sforzi per adattarsi ad una terra nuova e tante volte questi loro sforzi non sono ripagati, come nel caso di Minari, anche se ha un finale, diciamo, positivo, non voglio svelarvi nulla di più. Mi sono piaciuti appunto i toni, come vi ho detto. È un film indipendente prodotto da Brad Pitt, che ha creduto in questo progetto, e c'è una spettacolare interprete che ha vinto l'Oscar come attrice non protagonista. Lei è una grande star in Corea. Lei si chiama Yoon Young-jo, spero di averlo pronunciato correttamente, non me ne vogliate, ed è una delle grandi attrici del cinema coreano che qui interpreta la nonna, una nonna matta che porta i boxer, che ama guardare il pugilato in televisione, che sputa, insomma una gran donna che porta una ventata d'aria in questa famiglia di persone che cercano soltanto di farcela. Lei porta un po' di gioco, un po' di divertimento, scompiglia le carte e scompiglia anche gli assetti emotivi.
Dunque, un film che hai detto autobiografico in un certo senso, sì, del regista, e The Guardian scrive: un film che può aiutare il paese come altri di nuove generazioni, anche di registi asiatici, ovvero gli Stati Uniti, aiutano gli Stati Uniti a capirsi meglio, a vedersi da fuori. Mi piace questa cosa. Enrico Magrelli.
Sì, gli Stati Uniti credo che abbiano molto bisogno, non se la prendono gli statunitensi, di vederci un attimo da fuori, no? Perché poi abbiamo letto in queste settimane anche di una rinascita di un'ostilità antica nei confronti degli asiatici, no? Quindi è curioso, un paese che è un puzzle di culture, di etnie, che poi non riesca a trovare un punto di equilibrio, ma questo è un altro discorso. Sì. No, tornando al film, appunto, nel film siamo negli anni Ottanta, no? Quindi sono anni caratterizzati, ma che non si sentono moltissimo, secondo me per fortuna. È la storia di una migrazione, anche di un'immigrazione, no? Proprio perché la famiglia poi si sposta da Los Angeles in Arkansas, e quindi c'è una doppia migrazione, però non è soltanto quello, no? E anche lo citavi proprio all'inizio della conversazione, Patricia, questa cosa del sogno americano, no? Il sogno americano, che è sicuramente una delle invenzioni ideologiche più potenti degli ultimi secoli, e questa famiglia deve fare i conti con questo sogno, forse non esiste, o forse, appunto, come dicevo, una pura invenzione. Ed è bella la dinamica, ne accennava prima Moira, proprio a questa dinamica fra due punti di vista inevitabilmente contrapposti e lontani: uno, quello di un bambino, che è un motore vero e proprio della storia, e l'altro, quello della nonna che non parla inglese, e naturalmente, come per tutti gli immigrati, le barriere sono linguistiche, tanto per cominciare, sono però anche sentimentali, nel senso più ampio ovviamente dell'aggettivo sentimentali, sono profondamente culturali. L'irruzione della nonna, ha ragione Moira, ridistribuisce proprio l'economia affettiva all'interno di quell'universo, proprio perché la testimone è viva, un po' strampalata, di quelle che sono le radici di quella famiglia.
Allora, da Minari di Lee Isaac Chung passiamo a Druk, L'ultimo giro.
Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne.
Ja.
Det er godt, det her.
Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig.
God. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesker er født med en halv promille for lidt.
Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt.
Allora, almeno filosof l'abbiamo capito, perché per questo ho scelto questo trailer, evidentemente non tradotto. Druk, L'ultimo giro, di Thomas Vinterberg, e che partiva, ci tengo a dirlo, con alcune note dalla fantasia in fa minore di Schubert, bellissima. Allora, un film che è stato presentato a Cannes 2020, un film come dicevano questi commensali, insomma, forse si è sentito il tintinnio di un bicchiere, parla di una teoria molto particolare. Enrico Magrini.
Sì, è una teoria. Diamo subito, non provate a imitare quello che accade, sì, mi raccomando, no? Quello sia molto molto importante. Sì, è una teoria davvero singolare, completamente infondata, per cui se si tiene uno stato d'ebbrezza costante, non proprio di ubriachezza, ma di ebbrezza, in qualche modo il nostro organismo dovrebbe colmare delle lacune, delle mancanze biologiche, e dovrebbe dare così una spinta in più nella vita. Chi crede o chi vuole credere a questa bizzarra teoria, ripeto, completamente infondata, senza nessuna base scientifica, sono quattro insegnanti di un liceo, e quella che è la serenità di Minari nella vecchia Europa invece corrisponde a una frustrazione di fondo, a una insoddisfazione. Le vere mancanze non sono quelle dell'organismo di questi quattro bravissimi attori, su cui spicca naturalmente un attore che ha lavorato spesso con Winterberg e che conosciamo ormai, no? Che è Mads Mikkelsen. Sono appunto mancanze della loro vita quotidiana, della loro realizzazione. Il sogno europeo non esiste, no? Non esiste neanche come illusione rispetto al sogno americano, e naturalmente questo rimanere in uno stato d'ebbrezza costante, tranne alcune pause, ha delle conseguenze che, sulle quali ovviamente non mi soffermo. Mi fa piacere però dire che la sequenza finale è davvero una delle sequenze più belle per chiudere un film che non è un musical che abbia visto negli ultimi 20-25 anni.
Ok, interessante. Chissà quindi come va a finire questo esperimento. Sentiamo Moira Bubola.
Sì, ha ragione Enrico. Vale la pena solo per la sequenza finale. Cos'è la gioventù? Un sogno. Cos'è l'amore? Il contenuto del sogno. Questo film, un altro giro, Druck, si apre con una citazione di Kierkegaard. E Kierkegaard è il filosofo che tiene le fila di tutto il discorso che porta avanti Thomas Vinterberg. Thomas Vinterberg, non dimentichiamo, è stato uno dei fondatori di Dogma 95 assieme a Lars von Trier. Dunque per lui è importante il tema del film e la recitazione. E qui il tema cos'è? È l'ansia. L'ansia che fa da contrappunto alla libertà, che poi erano i due pilastri, la sto facendo semplice, della elaborazione filosofica di Kierkegaard. Questi insegnanti sono completamente insoddisfatti perché si sentono imprigionati, si sentono nell'impossibilità di poter scegliere di cosa fare della loro vita. Sono noiosi, sono depressi, non vivono più delle relazioni vere. E secondo questa bislacca e bizzarra teoria, cercano di rimpossessarsi della libertà, della verità, dell'autenticità. A me è piaciuto molto perché si muove su più binari, perché da una parte abbiamo gli adolescenti che hanno la vita davanti. Infatti i quattro insegnanti hanno tra le mani un gruppo di maturandi, hanno il futuro, tutte le possibilità sono aperte davanti a loro. Questi quattro uomini hanno fatto delle scelte. Queste scelte man mano hanno chiuso tutte le porte delle possibilità. Dunque è un film che ha diverse letture e insomma molto interessante, molto europeo e nordico.
Druck, l'ultimo giro, e adesso terzo e ultimo titolo di oggi, Non mi uccidere.
Voglio guardarti mentre te ne vai.
Staremo insieme per sempre. Non può fermarci nemmeno la morte. Se moriremo, ritorneremo.
Se moriremo, ritorneremo. Questa è la frase detta da uno dei due protagonisti, film del regista italiano Andrea De Sica. Non mi uccidere il suo titolo. Partiamo di nuovo con Enrico Magrelli.
Allora, la parola alla difesa, giochiamo subito in questo gioco, è un gioco serio delle parti. Allora, Non mi uccidere nasce da un libro che ha venduto veramente moltissimo, scritto da Chiara Palazzolo, ed è un romanzo di formazione che però sceglie la chiave dell'horror romantico, se vogliamo utilizzare un'etichetta. L'adolescenza, quello strano momento, passaggio della vita, è qualcosa che Andrea De Sica osserva con grande attenzione, no? L'ha fatto nel suo film d'esordio presentato 3 anni fa, se non ricordo male, al Festival di Torino, che si chiamava I figli della notte, e l'ha fatto anche nelle stagioni della serie televisiva Baby. Come sappiamo, come sanno sicuramente moltissimi dei nostri ascoltatori, i grandi appassionati dell'horror sono soprattutto gli adolescenti. Evidentemente quel momento della vita un po' indefinito in cui il proprio corpo anche si trasforma fa sì che ci sia un'attenzione verso qualcosa che fa paura ma che è fuori dal nostro corpo. La storia è la storia di qualcuno che torna, dei due protagonisti che tornano, dovrebbero tornare dalla morte, e tornano come delle creature che stanno fra gli zombie, però si muovono con molta più fluidità rispetto agli zombie cinematografici, e i vampiri. È un film che ha dei motivi di, secondo me, di interesse, no? Che un giovane regista, invece di raccontare un film carino, osi misurarsi, forse anche in modo ambizioso per carità, con quelle che sono le strutture, le convenzioni di genere. Naturalmente è un film molto orientato, non è per tutti, questo è abbastanza evidente, perché la dimensione dell'oscuro, del macabro può anche dare fastidio e può tenere lontane le persone. C'è un attento lavoro sia sulla fotografia che sulla musica, che è firmata in parte anche da Andrea De Sica, che è figlio di Manuel De Sica, no? Il figlio di Vittorio De Sica, che si è sempre occupato di musica. Sono secondo me interessanti anche gli effetti speciali che sono stati curati dallo stesso team che ha curato gli effetti speciali di Pinocchio e di, lo chiamavano Gig Robot.
Allora, prima hai detto la parola alla difesa, adesso evidentemente presuppone questa frase.
Ecco, ho affilato gli artigli, non
ecco,
avete sentito?
La parola all'accusa.
Una dimensione del macabro, io direi alla gricia o alla matriciana. Cioè, allora, Non mi uccidere, bellissima la colonna sonora, patinato come una rivista degli anni Ottanta, una storia d'amore, quella tra i due protagonisti, Mirta e Robin. Forse l'aspetto che ho apprezzato di più è stata l'evoluzione di Alice Pagani, che avevamo visto in Baby, la serie televisiva che aveva portato, che aveva raccontato lo scandalo delle Baby Squillo a Roma. E qui ho trovato una Alice Pagani molto più consapevole del suo corpo, della sua fisicità, molto più matura. Ma perché hanno scelto Rocco Fasano, che è una brutta copia di Pattinson? Vogliamo dirlo, Enrico, ha gli stessi tratti proprio del viso e non rende come Pattinson. E qui, dimmi... Sono curiosa.
No, infatti lo usano poco, non si vede tantissimo
nel film. Sì, lo hanno tenuto un po' nascosto. Devo dire che io amo molto il cinema di genere, amo molto gli horror e amo molto i romanzi di formazione che adesso si chiamano coming of age. Sappiatelo, ascoltatrice di Rete 2, che se diciamo romanzo di formazione non ci nessuno più ci fila, dobbiamo dire coming of age.
Ok.
Allora, mi piacciono tantissimo, mi sono letta le saghe di Twilight, mi sono letta di tutto. Qui purtroppo per me manca proprio su questo piano. Adesso sono curiosa di andare a leggere il romanzo della Palazzolo, perché secondo me la trasposizione ha fatto cilecca.
E qui ti fermi, perché
certo.
ti sto facendo segno che
sì,
siamo
con gli
fuori.
Occhi, detto, basta.
Allora, nel frattempo, Leo Pustella, io però due parole su queste tre storie. Quale di questi film andresti a vedere?
Io devo essere... Non lo so perché, ma ultimamente ho un fascino molto macabro per gli horror. Sarà il lockdown, sarà non so che cosa. Quindi sono molto curioso.
Vuoi vedere Non mi uccidere?
Vederlo, sì.
Ok, allora eccoci ai voti, ai giudizi finali. Ricordo a chi ci ascolta che questi sono i giudizi, sono da vedere assolutamente. O meglio lasciar perdere. Partiamo con Moira e con Minari.
Da vedere.
Da vedere. E dunque, sentiamo anche Enrico Magrelli.
Io sono così un po' più generoso, da vedere assolutamente, direi.
Ok, da vedere assolutamente. Torniamo a Moira con Druk, l'ultimo giro.
Da vedere assolutamente, sì.
Immaginavo, sentiamo Enrico.
No, sono d'accordo con Moira. Mi raccomando, non fate quello che vedete
appunto.
Nel film. Mi raccomando.
Da vedere assolutamente, ma non da emulare, insomma, non da farlo. Ma insomma, qui le facce dicono, ma perché no? Non mi uccidere, Moira, non ci uccidere. Prego.
No, sono buonissima. Non guardatelo, non perdete tempo.
Dimenticatevi questo titolo. Enrico Magrelli, invece...
No, secondo me si può vedere, perché come il tuo ospite dopo mesi di lockdown, forse qualcosa di macabro sullo schermo si rallegra.
Ok, si può vedere. Allora, grazie infinite per questi giudizi, per questi racconti. È tempo di salutarci, arrivederci, a risentirci alla prossima volta, tutti e due.
Buona giornata.
Note di classe.
Nel territorio della musica, oggi 30 aprile, la giornata internazionale del jazz, e il Jazz Cat Club di Ascona riprende le attività con due concerti il primo alle 19 e il secondo alle 21, lo stesso gruppo però al Teatro del Gatto di Ascona, ospite del club, un gruppo di quattro musicisti: Danny Hylett, chitarra e voce, Enrico Tommaso, tromba e voce, Adrian Cox, clarinetto, sassofoni e voce, Sébastien Girardot al basso, dunque esponenti, come sentite dai nomi, del jazz europeo, ma piuttosto di stanza in Gran Bretagna. Posti limitati a 50 persone, iscrizione obbligatoria al Jazz Cat Club, che trovate online. C'è un'entrata libera, però con offerta in favore dei musicisti che hanno bisogno anche di guadagnare. Qui mi rivolgo a Leo Pusterla, che è giovanissimo, ancora anche in fase di formazione da vari punti di vista, ma parlando di jazz, il tuo rapporto con questo genere musicale?
È un genere che sto apprezzando sempre di più, più lo conosco più mi innamoro della poetica del jazz, e l'ultimo brano che hai passato, Living the Town, è la prova, era la prima nostra prova con il jazz, e credo che sia qualcosa di che vorrei fare molto di più per il futuro, rinunciando anche alla mia chitarra, perché io non sono un jazzista assolutamente, il mio chitarrista lo è, e quindi lascerei suonare lui.
Uh-huh. E cosa c'è davanti a te, Leo Pusterla, che ti aspetta? So che è un periodo appunto un po' gramo da questo punto di vista, ma forse...
Incredibilmente sto avendo grande fortuna in questo periodo molto gramo. C'è un concerto in vista, un live streaming organizzato dall'Accademia del Suono, in cui sono studente, che si svolgerà negli studi di registrazione dell'Accademia. La data non è ancora confermata, però sarà un'occasione particolare, perché presenterò un set che non ho mai presentato in precedenza, all'aiuto di Loopstation e diversi strumenti, e non suonerò quasi la chitarra, quindi qualcosa di diverso.
Allora, 28 brani composti in fondo non in tantissimo tempo, sei un autore prolifico, diciamo così, sei già pronto quasi per tornare in studio?
Devo ammettere, sì, è un processo continuo, non c'è un giorno in cui non faccio qualcosa o non scrivo qualcosa in questo senso. Non so tra quanto succederà, spero presto.
Speriamo presto anche noi. Don't You Wanna Know è il brano che è già partito in sottofondo, e con questo ci salutiamo. Grazie infinite e auguri per tutto, Leo.
Grazie Patrice, grazie a tutti i presenti e gli ascoltatori.
Grazie anche a chi ci ha seguiti fin qui, chi ci ha ascoltato. Ricordo che trovate Domani un altro giorno, questa puntata e tutte le altre in podcast nel Player RSI. Grazie infinite anche all'altro musicista di là dal vetro, Igor Gianola, prima o poi nostro ospite in studio. Grazie a voi che ci avete seguiti fin qui. Da Patrizio Barbetti un carissimo saluto e a presto.
But if you stay there, you'd be wasting time. Someone's coming there for you, someone kind. If you stay there now, there's a chance I might leave quietly. Raise my dues, young child, oh, raise my dues.